Allora, buongiorno. Mi sono resa conto di aver fatto un po' un pasticcetto tra i file audio caricati e le corrispettive slide, cioè avete visto che io distingo in argomenti, no? In argomenti, poi ogni unità, diciamo, è un file vocale. Nell'argomento 12 vi sono due file vocali e caricate le slide 43, 44, 45. Ma un po' nella mia così mania di fare il riepilogo, insomma, di tutto, ho voluto forse, ho esagerato e mi sono ripetuta un po' troppe volte, un po' troppe volte, ecco. E poi mi sono accorta appunto che c'è una, diciamo, non c'è un parallelismo nell'argomento 12. Tra quello che dico e le slide, anche perché ho avuto un'interruzione. Purtroppo io registro con il telefono e quando ricevo una chiamata si interrompe. Infatti stavo parlando della meridiana e mi sono interrotta. Solo che purtroppo, come dire, risentirmi ogni volta, a parte che è una noia, ma insomma, quindi tante volte non mi ricordo quello che ho detto, quello che non ho detto, quello che voglio specificare meglio, gli esempi che mi vengono successivamente, così. Allora, semplicemente per fare un po' d'ordine, un po' di chiarezza, mi dispiace tantissimo di questa mia, di questa, di questa, di questo mio fallimento, insomma. Ecco, allora, sì, ultimo argomento, caricate slide dalla 43 alla 45. Giusto per fare un po' d'ordine, le slide le avete comunque tutte. Le slide, magari è consigliabile forse compattarle, non lo so. E, ecco, ripeto, per fare un po' d'ordine, date un attimo, ok. Vabbè, abbiamo finito con la slide 42, diciamo, la fondazione della disciplina. Riguardante la comunicazione interculturale, no? Col Foreign Service Institute, eccetera. Con la slide 43 si parte con la comunicazione vera e propria, quindi con gli elementi della comunicazione interpersonale. Allora, vi elenco semplicemente le slide con gli argomenti che ci sono, non vi rifaccio tutto il discorso, state tranquilli. Slide 43, elementi della comunicazione interpersonale. E sono appunto dall'emittente al contesto che ho spiegato. Scusatemi, sì, perché purtroppo anche la numerazione qua non mi. Ecco, dopo la slide 43, slide 44, le varie tipologie di codici, no? Sistemi di segni, sistemi di regole, presentativi, socioculturali, rappresentativi e le varie combinazioni, no? Dovute appunto all'alfabeto fonetico. Quindi tipologie di codici. Poi, ecco, la slide 45 l'ho ripresa dopo, proprio perché probabilmente con quella chiamata ho perso un po' il filo. Comunque, avrete delle spiegazioni nell'argomento 13, ancora più dettagliate, i codici analogici e codici digitali, ripeto, slide 45. Poi, se ci sono dubbi, mi contattate. Slide 46, comunicazione verbale e non verbale. Caratteristiche, cosa sostiene Hall, cosa sostiene Sapir. Slide numero 47, i canali della comunicazione non verbale, vocale. Non vocale visivo, la cinesica, la prossemica e l'aptica. Ecco, e fin qua direi che ci siamo. Quello che mi manca da fare, quello che mi manca da iniziare, insomma, è la slide numero 48, cioè le funzioni della comunicazione non verbale. Ripeto, c'è tutto, però mi sto rendendo conto come questa modalità possa, come dire, fare un po' di confusione, fare a chi svolge le lezioni un po' di confusione, è qualcosa così di molto astratto e, come dire, etereo, no? in qualche misura, anche perché certe volte si ricordano degli esempi, altre volte si ripetono, altre volte ne vengono di altri che possono essere migliori, più comprensibili, più efficaci. Ecco, approfitto delle comunicazioni di servizio per ribadire che ho intenzione, come avevo detto, di fare un preappello a maggio. Vi avevo appunto chiesto magari di restringere il numero delle persone, però mi rendo conto che il preappello è sempre stato qualcosa di richiesto, e quindi, come vi ho detto, suddivideremo per orari attraverso Skype. E altre domande che mi sono state fatte, perché mi arrivano ovviamente, mi arriva tanta posta elettronica, tantissima posta elettronica, e dunque, ecco, le date degli esami, scusatemi, sono in grande ritardo, ma sembra che si faccia poco, in realtà in questa situazione si fa molto di più, si lavora molto di più e anche con un certo spaesamento. E allora sì, il nuovo calendario appunto dal 15 giugno in poi, e vedremo appunto di organizzare il preappello di maggio, però ecco, magari non subito, perché non ce la faccio, devo prima finire le lezioni, e magari verso metà maggio, verso metà maggio, una cosa di questo genere. Vi chiedo questa di venirmi incontro gentilmente. Ancora mi scuso per la confusione che ho fatto e che anche sono spesso in collegamento con Skype, e quindi è un continuo, come dire, passare da un'attività all'altra. Quindi questo tende un po' a confondere le idee, scusatemi. Allora, comunque, ripeto, qualsiasi dubbio, vi ho dato il mio numero di telefono, oppure ci vediamo su Skype e analizziamo le cose assieme. Io sono a disposizione, sono completamente a disposizione, e nel giro appunto tra oggi e domani risolvo gli appelli ordinari, e ecco, mi sto prendendo nota delle persone che mi hanno scritto e che appunto avrebbero necessità di essere inserite nel preappello, me le scrivo tutte. Alla fine, ecco, se qualcuno è così gentile di redigere una lista, poi me la cavo io, ecco, per avere un po' il polso della situazione, perché già mi sta scappando, non solo il polso. Allora, slide 48, perché sì, 48. Perché sul video ho una numerazione e le importo con un'altra numerazione, anche questo non aiuta. Allora, funzioni della comunicazione non verbale. Abbiamo detto che è estremamente importante. Allora, prima funzione, la funzione prosodica. La funzione prosodica è essenziale. In che cosa consiste la funzione prosodica? Consiste nel fatto che la comunicazione non verbale, quando noi parliamo gesticoliamo sempre, quando noi immobilizziamo un parlante mettiamo in difficoltà anche il suo parlato. Quindi in qualche modo è stato ipotizzato che a livello cerebrale l'aspetto linguistico e anche l'aspetto gestuale in qualche modo siano generati da un processo analogo o quantomeno interlocutorio. È molto difficile parlare stando fermi, è quello che sto facendo io, parlo ma non gesticolo ovviamente. Allora, la funzione prosodica è proprio quella di sorreggere, confermare, enfatizzare con l'uso della gestualità, con l'espressione, no? Quello che noi diciamo. Diciamo che c'è una forma di collaborazione tra il parlato e l'agito e la nostra gestualità, no? Ecco, vi riporto un po' a ritroso alla slide 46, quando abbiamo analizzato la comunicazione verbale e non verbale, no? E anche l'immagine, insomma, che io ho inserito, anche senza, non c'è un parlato, un'immagine silente ovviamente, ma si capisce che c'è un'interazione di tipo conflittuale tra queste ombre, tra queste figure, tra questi profili. Si capisce questo indice alzato della persona a destra che sta rimproverando, comunque protestando per un qualche motivo, e l'atteggiamento non remissivo della persona a sinistra, che invece ha questa posa così eretta, quasi a voler sfidare. Ecco, la comunicazione non verbale serve proprio anche a questo, proprio a sottolineare e a enfatizzare la verbalità che, come abbiamo detto, non comunica il come, ma la verbalità comunica il cosa, comunica un contenuto. Espressiva, questo è chiaro, esprime molto di noi, esprime attraverso l'abbigliamento, attraverso la postura, attraverso il tono della voce nella paralinguistica, esprime, cioè fornisce delle forme di ciò che noi sentiamo all'interno, quindi ha una funzione eminentemente espressiva. Relazionale, ovviamente. Dipende, quando noi parliamo, ci vediamo, siamo in un contesto faccia a faccia, ci parliamo, ci guardiamo, abbiamo sempre detto che siamo prima visti e poi sentiti. Il bravo comunicatore, in realtà non esiste il bravo comunicatore, non ci sono possibilità di istruire nella buona comunicazione, anche se ci sono un sacco di corsi. Il buon comunicatore chi è? È colui che riesce a amalgamare, cioè a rendere non contraddittorio il rapporto tra quello che dice, cioè il cosa, e come lo dice. Riesce, come dire, a sovrapporre in modo coerente il parlato e l'agito. L'agito, non solo la gestualità, ma anche l'espressione, tutto ciò che comporta la comunicazione non verbale. Cosa succede? Visto che siamo prima visti e poi sentiti, siamo tranquillizzati da questa forma di armonia e quindi ci concentriamo su quello che l'interlocutore ha da dire. Se c'è una forma di contraddizione tra il comportamento non verbale e la verbalità, l'ascoltatore è portato a concentrarsi su quel che vede, cioè sulla non verbalità, tralasciando il contenuto verbale. È molto semplice. Un buon comunicatore riesce a fare questo, riesce a catturare in questo modo l'attenzione del pubblico. Funzione Meta comunicativa, questa è una funzione importantissima e anche molto relativamente complessa da spiegare. Allora, metacomunicazione significa comunicazione su un'altra comunicazione. Allora, qui c'è scritto fornisce indicazioni supplementari su una precedente comunicazione specificandola. Esempio, è quello che ci comunica l'ironia. È quello, se io dico qualche cosa di assolutamente incomprensibile, fuori luogo, o fingo di offendere il mio interlocutore, ma gli strizzo l'occhiolino, lui, attraverso la comunicazione non verbale, che è la mia strizzata d'occhio, capisce come intendere quello che io sto dicendo, cioè che è uno scherzo o una complicità. Ragione della sua importanza. Beh, scusate se torno anche alla funzione metacomunicativa. Allora, noi possiamo dire lo stesso tipo di frase, ma il paralinguaggio, cioè il come lo diciamo, ci dà il senso di quella frase. Vieni qui, può essere accompagnato da un tono dolce, affettuoso di due persone che si vogliono bene. Vieni qui, con uno sguardo, un certo tipo di voce, un certo tipo di mossa con la testa, eccetera, e capiamo di che cosa si tratta. Vieni qui può essere un'ingiunzione, anche un ordine. O vieni qui può essere anche una minaccia. O può essere anche, a seconda appunto del contesto, vieni qui nel senso, vieni qui che ti faccio vedere. Vedete quanti significati assumono due parole che sono sempre le stesse, ma è proprio la comunicazione non verbale che ci fa capire come il senso da attribuire. È la comunicazione non verbale, il tono della voce, l'espressione, lo sguardo. Oltre che il contesto, ovviamente, importantissimo il contesto. Ecco, spero di essere stata chiara. Cioè la comunicazione, una comunicazione esplicativa su un'ulteriore, su una comunicazione che è stata già fatta, verbale. La comunicazione però non verbale, successiva, dà senso, fa capire che cosa realmente intendeva l'interlocutore. Questa è la funzione metacomunicativa. Ragioni della sua importanza. Beh, un po' difficile evitarla, in effetti. Sì, si può sempre. Attenzione, non è comunicazione non verbale, non significa sincerità, per niente. Si può imparare a mentire benissimo, poi ci sono persone particolarmente portate. Ma pensiamo anche agli attori che stanno recitando un ruolo, è sempre molto difficile essere convincenti se non si entra nella parte, cioè se non si riesce a dare una credibile espressione di sé, quindi, però ecco, nei rapporti interpersonali normali è chiaro che nel momento in cui ci si vede è difficile evitarla, insomma, è qualcosa che accade in maniera così normalmente accade. Generalmente, e questo è un'aggiunta così a quello che ho detto prima, è ritenuta maggiormente efficace o affidabile. Generalmente, ma non è mica vero. Ci sono dei mentitori non verbali assolutamente diabolici, insomma. Ecco, poi oltretutto attenzione che controllare la comunicazione non verbale non è un sinonimo per forza di cose di inaffidabilità, di falsità, di doppiezza. Attenzione, no, non è così. Ci sono delle professioni che richiedono di controllare il proprio l'ostensione del proprio stato emotivo. Pensiamo a uno psicologo. Uno psicologo, uno psichiatra, ma un po' tutti i lavori, ecco, non è che uno possa consentirsi di esprimersi, deve controllarsi nel parlato, nella voce, ma deve anche controllarsi nella gestualità, nella postura, nell'espressione del viso, no? In certi momenti, nello sguardo. Lo sguardo è qualcosa di estremamente ambiguo, ma anche che colpisce molto, no? Uno sguardo feroce. Io posso essere dolcissima, apparentemente fare un discorso molto suadente, molto affabile, e avere uno sguardo durissimo, e qui c'è una contraddizione, evidentemente, no? Posso fingere consenso e affabilità, mentre in realtà magari mi trovo in un luogo e con delle persone che detesto, ma si può controllare fino a un certo punto. Diciamo che la comunicazione non verbale, avendo talmente tante sfumature, poi essendoci persone diverse, evidentemente, con personalità diverse, con controlli diversi, ci sono persone ipercontrollate, persone che invece sbottano e non riescono a controllarsi, ecco. Comunque attenzione a produrre l'equazione comunicazione non verbale, verità, affidabilità, sincerità, spontaneità. Non è così. Può esserlo, ma non è detto che lo sia. Attenzione a questo. Può essere fonte di profonde incomprensioni, soprattutto quando la comunicazione orale risulta carente. E questo l'abbiamo visto nella comunicazione interculturale. Allora, e abbiamo visto di come fosse importante appunto formare il personale nella riguardo la cultura del paese ospite, che significa la non verbalità. Beh, l'ha detto Hall, Sapir. La non verbalità, cioè la gestualità, la corporeità, eccetera, fa parte della cultura, viene appresa. Vi sono delle modalità che non sono così inventate, no? Se io vedo attorno a me tutto un ambiente familiare e anche post familiare, professionale, amicale, scolastico, che agisce in un certo modo, ha un certo tipo di postura, un certo tipo di modalità di esprimersi, sempre a livello non verbale, e questo farà parte in qualche modo della mia cultura. Ci sono dei gesti, ci sono delle modalità che sono come dire, considerate estremamente educate e convenienti in determinate culture, tanto quanto sono considerate sconvenienti e offensive in altre culture. Tipico esempio è lo sguardo, per l'appunto, no? Per noi gli occhi sono lo specchio, per noi, insomma, gli occhi sono lo specchio dell'anima. Quindi guardarsi in faccia, soprattutto in certe piccole culture locali, per esempio fare un brindisi senza guardarsi in faccia è considerato un'offesa. In molte altre culture, specialmente, ripeto, ma non so, quelle asiatiche, ma non solo, guardarsi, uno sguardo ben diritto è considerato quasi un sinonimo di aggressione, no? Di aggressione e di sfida. Nelle culture, diciamo, medio orientali, un uomo che guarda una donna è assolutamente sconveniente e fuori luogo. Beh, ultima definizione particolarmente importante nelle situazioni di comunicazione interculturale, e qui mi fermerei perché ne abbiamo già parlato, direi, a sufficienza. Bene, io mi fermerei a questo punto, aspetto le vostre proteste e sì, poi affronteremo la slide 49, cioè i problemi di comprensione, perché non ci si capisce, perché la comprensione può essere parziale, può essere insufficiente, può essere distorta. Il mondo è fatto di equivoci, di cattive comunicazioni, di mal percezioni, no? Purtroppo qui si tenta di declinare, di dare una serie di spiegazioni al perché questo succede.